buona Pasqua a tutti, Pasqua di grande luce che volevo trasmettervi dalla notte bellissima che abbiamo celebrato insieme e che ci ha fatto vedere l'incontro amoroso del Signore risorto con le donne che erano andate a piangere sulla sua tomba. E l'invito che il Signore risorto aveva dato a loro di avvertire i suoi fratelli di andare in Galilea perché lì l'avrebbero visto. E oggi siamo un po' come già in Galilea e cerchiamo di scorgere il Signore nella concretezza, semplicità della nostra vita. E quindi ancora andiamo dietro a queste donne, anche ai primi due discepoli, che il Vangelo ci descrive, per trovare anche noi la luce della fede, la luce della speranza, la luce dell'amore. Prima di tutto, ancora una volta, chiediamo aiuto al Signore, alla sua misericordia, e lo facciamo come il gesto che da questa notte, dalle acque santificatrici del battesimo, abbiamo già incominciato a compiere, quest'acqua che è il segno della vita nuova, del lavacro, del desiderio del Signore e della sua opera buona nei nostri confronti, di una vita veramente rinnovata in Lui.
I bambini rimangono qua? C'è un programma, io lo farei, sì.
Ma provo a riprendere un attimo il filo del racconto che abbiamo cominciato questa notte con la vita pasquale. Questa notte il Vangelo era quello di Matteo, che ci raccontava che le due donne che erano le protagoniste del Vangelo, Maria di Magdala, che c'è questa mattina, e quella che viene detta l'altra Maria, che era la nonna di altri due, uno si chiamava Giacomo e l'altro si chiamava Giuseppe, e queste due donne arrivano al sepolcro e hanno la visione di un angelo, e l'angelo le avverte che il Signore lì non c'è, è risorto, e che devono andare ad annunciare ai discepoli che il Signore è risorto, e devono andare tutti in Galilea per vederlo. Queste due donne quindi si mettono in cammino piuttosto di fretta verso gli altri discepoli, e a quel punto però Gesù stesso risorto viene loro incontro e loro abbracciano i suoi piedi e lui le rassicura, dice loro di non aver paura e di andare ai suoi fratelli a dir loro ancora di andare in Galilea perché lì lo avrebbero visto. E così è finito il Vangelo di questa notte. Quindi, stanotte intendevo dire, certo, queste due donne hanno avuto delle esperienze straordinarie, tanto un angelo che ha iniziato loro, e anche questo terremoto, sono delle cose piuttosto forti, ecco, un'esperienza piuttosto forte. Poi il Signore stesso è risorto, hanno incontrato, gli hanno abbracciato i piedi, hanno sentito le sue parole, e quindi dice che noi non siamo invece stati testimoni oculari di queste storie meravigliose, e però possiamo considerarci invece tra quei fratelli del risorto che possono, andando in Galilea, vederlo. E allora dicevo che anche noi, un po' nella nostra vita ordinaria, possiamo, soprattutto quando entriamo in contatto con le situazioni più povere, più ferite dell'umanità, anche le più lontane forse dal centro, dalla condizione dei santi, quelli più, diciamo, di peccato, più ai margini, questa Galilea periferica può essere il luogo, anzi è il luogo dove possiamo trovare, riconoscere il Signore risorto. Così cercavo di dire, insomma, come potevo questa notte. E poi stamattina però ci troviamo di fronte a un quadro
piuttosto diverso, perché devo dire alla fine per fortuna, perché è come se Giovanni l'Evangelista avesse intuito che noi abbiamo qualche difficoltà a rapportarci con questi testimoni oculari, appunto perché sentiamo la nostra vita molto più semplice, più ordinaria, più povera, priva di visioni, di avvenimenti straordinari, di incontri miracolosi, di esperienze mistiche. E quindi Giovanni è come se fosse consapevole di tutto questo, cioè della nostra povertà, e quindi ci fa un racconto decisamente diverso. C'è ancora Maria Maddalena al centro, ma vediamo che lei non ha nessun incontro con angeli, semplicemente si trova di fronte a questa tomba che la pietra è ribaltata da sepolcro, e quindi questo è un fatto strano per lei. E si sporge un po' a guardare e vede che ci sono le bende per terra, le bende che avvolgevano il corpo del Signore. E a quel punto si mette a correre e va dai due discepoli, ma su tutti i suoi pensieri, sulle iniziative, cioè nessuno gli ha detto di fare queste cose. È più normale, mi sembra, ecco l'esperienza di Maria Maddalena. Si trova di fronte a dei fatti della sua vita, dei fatti che erano anche un po' imprevisti, e allora fa dei ragionamenti e comincia a fare dei ragionamenti. Quindi lei intanto sente il bisogno di andarlo a dire agli altri, ma è discepolo, che si vede che da sola non riusciva tanto a gestire questa vicenda. Però che cosa va a dire a Pietro e al discepolo amato? Non va a dire quello che il Vangelo ci ha detto, cioè che la pietra era ribaltata dal sepolcro e che le bende erano per terra. Ma va a dire un'altra cosa: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno messo. E questo è molto bello, cioè lei intanto ha fatto dei ragionamenti, ha provato a chiedersi, ha visto delle cose, c'erano dei segni che sono successi nella sua vita, e da questo ha fatto delle deduzioni. E la deduzione più semplice è che abbiamo rubato il corpo del Signore. È una cosa estremamente povera, non ci sono particolari annunci di fede, di risurrezione, niente. C'è stata una cosa, anzi, piuttosto sgradevole, che si è aggiunta a tutte le brutte cose che erano successe in quei giorni. Adesso anche c'è questo oltraggio al corpo del Signore, anche rubato, e non sappiamo neanche dove l'hanno messo. Ecco, l'esperienza, diciamo, pasquale di questa donna mi ha colpito. Forse dentro a questo non c'è solo una riflessione sbagliata, perché è un modo di raccontare le cose che è sbagliata, no? Alla luce del Vangelo sappiamo che le cose non sono state, non sono venute così, perché il Signore invece era risorto. Però il fatto che si mette a correre, che va a dire ai discepoli questa cosa, e che c'è questo senso del mistero, non sappiamo dove l'hanno messo, fa un po' pensare, intravedere che lei non è semplicemente così rattristata e rassegnata, ma coltiva anche una segreta speranza nel suo cuore. Adesso conosciamo un attimo lì dov'è, e vediamo cosa fanno i discepoli. Anche i discepoli, anche loro, non si muovono secondo particolari, ricche, entusiasmanti esperienze del Signore risorto. Intanto il discepolo amato, lui è più giovane, corre di più dell'altro, quindi arriva per primo al sepolcro. Anche lui trova naturalmente la pietra tolta dal sepolcro e vede anche lui le bende riposte per terra. nessuna reazione, semplicemente non sente il coraggio di entrare a indagare di più su che cosa è successo, ma si ferma lì e aspetta l'altro. Arriva l'altro, arriva Pietro. Pietro ha il coraggio di entrare nel sepolcro. Anche lui vede queste bende per terra e poi vede anche che c'è il sudario che era stato sul corpo del Signore, sul suo volto soprattutto. E questo sudario è riposto in un angolo ben riavvolto. Sono tutti dei segnali un po' strani, che contraddicono un po' il furto, no? Perché in genere quando arrivano i ladri, molti di noi lo sanno, lasciano una gran confusione. E poi, se proprio volevano rubare il professore, che bisogna c'era di svestirlo, di togliere le cose che avevano addosso, si poteva portare via, anzi forse era più comodo da trasportare così. E invece le bende per terra, il sudario tutto ben riposto da parte, sono degli indizi che fanno crescere la speranza che non sia stato, insomma, una brutta cosa, un furto, una mancanza di rispetto per il corpo di un morto. Però anche per Pietro questo non basta. E quindi anche di Pietro non si dice nessun tipo di reazione. A quel punto, terzo passaggio, entra, si decide di entrare il discepolo amato. E dice il Vangelo che lui vide e credette. Che cosa vide? Secondo me non ha visto niente, perché il Signore risorto non c'era. La tomba era vuota. Ha visto la stessa cosa che aveva visto Pietro. Il tè da una parte, il sudario dall'altra. Però è successo qualcosa di diverso. Da quei segni poverissimi, che potevano anche indurre a pensare qualcosa di diverso da un semplice furto, lui fa una specie di salto in avanti e credette. Ecco, qui mi sembra questo versetto 8 del Vangelo, del capitolo 20 di Giovanni, che ci dice il punto più importante, credo, cioè ci dice che di fronte all'evento della resurrezione, un po' cercavo anche di dirlo questa notte, all'evento storico, reale della resurrezione, e noi ci possiamo rapportare in modo buono solo se ci lasciamo un pochino coinvolgere il cuore, prendere il cuore, e entriamo nella dimensione della fede. Io non so come mai questo discepolo ha creduto, mentre invece Pietro no, Maria Maddalena no. È un miracolo la fede, e penso che per tutti voi sia così, nella vostra esperienza, il fatto che siete venuti qua, vuol dire che un briciolino di fede, o perlomeno una domanda sul senso globale della vostra vita c'è. Che cos'è la fede? È quella cosa lì, è veramente poco spiegabile e poco anche motivabile dalle cose che si vedono, che si sperimentano, che sono sempre molto povere, però è qualcosa che è successo nel cuore e che ci mette in rapporto vivo con questo avvenimento, il Signore risorto, e io ci credo. Così deve essere stato per Giovanni. Per me tutto questo è molto importante, cioè il fatto che la nostra vita sia fatta di cose semplicissime, di indizi, di segnali, di messaggi, di incontri, di avvenimenti, anche che sono negativi, anche che ci appaiono negativi, e ci porterebbero anche a fare delle valutazioni sbagliate della storia. Le cose sono andate male, le cose andranno male. Anche bello che c'era un mio fratello che mi faceva notare in queste ultime ore di essere molto contento che ci sia un bel tempo, perché questo ha spiazzato tutti i profeti di sventura sul giorno di Pasqua. È bello questo, no? Che la Pasqua smentisca le nostre cattive previsioni. e ci inviti continuamente, dice, no, devi sperare che viene il tempo buono, fa parte della nostra vita di fede, e non darci cattive notizie, anche contro evidenze esterne, no? Che contro quello che la scienza, il raziocinio ci porterebbe a pensare e a prevedere, no? Il Vangelo ci mette in una storia che sempre ci contraddice, contraddice nel senso che contraddice proprio il nostro connaturato pessimismo. Allora, oggi stiamo tutti intorno a questo stupefacente atto di fede, questo discepolo che vide, non si sa bene che cosa vide, e credo che si possa ripetere per tutti noi, e credette. C'è un'ultima parolina che va aggiunta, che è molto importante però, forse la più importante. Dice, infatti non avevano ancora conosciuto la scrittura, che egli doveva risorgere. E cioè, tutto questo itinerario, un po' così faticoso possiamo dire, che porta, speriamo, anche noi, lì davanti, insieme con il discepolo nato, a compiere questo atto di fede, tutto questo itinerario, però, pensandoci bene, era stato tutto previsto, era stato tutto detto, e noi le scritture le abbiamo ricevute. Questa notte abbiamo sentito una parola bellissima che dice, beati noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è stato a noi fatto conoscere, l'abbiamo conosciuto. Proprio per questo libro meraviglioso che ci accompagna, ci illumina, ci conforta, ci istruisce, a volte anche un po' ci scriva. È veramente il principio di questo cammino. E d'altra parte io che cosa starei a dire adesso se non il tentativo di un po' ripetere le parole che abbiamo ascoltato. E quindi per dire che questa esperienza, anche povera, anche semplice, dei discepoli, di cui ci parla il Vangelo oggi, è proprio la nostra esperienza, nella misura in cui noi accogliamo questo regalo, proprio diamo in mano questo libricino del Vangelo e lo facciamo diventare davvero la luce della speranza della nostra vita. E oggi si dice, appunto, non avevano ancora capito, ma che strana cosa, i discepoli di Gesù dovevano sapere l'Antico Testamento a memoria perché erano degli ebrei, e poi tutti gli insegnamenti del Signore sono arrivati a quel punto che ancora non avevano capito le scritture. Quindi c'è posto per tutti, voglio dire, ecco, nessuno si deve sentire indietro in una condizione spirituale di minorità, di svantaggio. Se Pietro e Giovanni hanno fatto questa brutta figura, possiamo dire, anche noi possiamo ancora oggi dire, ma accidenti, se davamo un pochino più retta alla parola di Dio, quando saremo dall'altra parte, quando saremo in cielo con il Signore e ci morderemo un po' le dita delle mani dicendo, ma guarda un po', eppure l'aveva detto tante volte il Signore che le cose sono così e non così. Ecco, il Signore ci aiuti proprio nel giorno di Pasqua a rimettere al centro del nostro cuore queste sante e bellissime parole.